No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Benvenuti, benvenuti ascoltatori di Hollywood Party all'ultima puntata di questa settimana croccante che vedeva al comando, al timone di comando il più affaticato dei conduttori che in procinto di andare a Sanremo, no?
Ma certo, non potrei mancare. Vero, con la dottor... mia ugola d'oro, caro Mulas.
No, ma lo sa per il motivo, perché avendo avuto ogni giorno ospite un musicista, l'hanno chiamata come ospite d'onore, come il massimo della critica musicale italiana. E quindi poi ci racconterà da lì, ci farà delle...
Cronache.
Non mi veniva il termine.
Cronache marziane
perché...
farò. Sì, è l'emozione,
mi sta dominando, mi sta rovinando, direi la verità. Lei ha, io direi, dei numeri di telefono, poi lei so che ha delle notizie meravigliose, vero, da dare?
Certo.
Allora, 335-5634-296 per mettersi in contatto con la trasmissione, per dire la vostra, per dire la mia, per dire la loro, quello che volete. Ma soprattutto visitate il sito di Hollywood Party, perché ci sono delle cose meravigliose, tra cui il cinema alla radio. E ricordo appunto Fantasmi a Roma, domenica alle 19, condotto magistralmente dal dottor Alberto Crespi, insieme al grande, mai dimenticato, Matteo Spinola. A questo punto a lei la parola, dottor Della Casa, per le notizie. Poi ne ho una anch'io.
Allora... Molto bene, allora io ho una notizia da cronista, perché oggi, trovandomi a Torino, mi sono recato in corso Massimo D'Azeglio alla facoltà di chimica di fronte al Parco del Valentino, dove si stava svolgendo una scena importante di massa dell'Amica Geniale. Abbiamo detto lunedì appunto che una parte di questa nuova stagione di questa fortunata serie è girata a Torino. Beh, mi sono trovato proiettato nella mia infanzia, nel senso che la facoltà di chimica faceva finta di essere l'università occupata di Milano nel 1968, e c'erano 300 ragazzi tra i 18 e i 25 anni vestiti perfettamente da ragazzi, diciamo, pre-68, cioè quando ancora non c'erano i jeans, ma si andava ancora a scuola all'università con giacca e cravatta. Quindi uno spettacolo, devo dire, notevole. Mi ha fatto piacere vederlo. Poi c'erano gli striscioni, potere studentesco, no? La cultura di classe, insomma, un tuffo nel passato. A Torino ci sono altri due set, c'è Riccardo Donna che sta girando un'altra serie per la Rai, poi c'è una serie per Netflix, insomma, quindi c'è molto cinema, mi ha fatto molto piacere. Poi invece volevo segnalare, caro Mulas, che le Giornate della Luce, il festival diretto dalla nostra amica Gloria De Antoni, si svolgerà dal 5 al 13 giugno a Spilimbergo, e ha fatto un bando che potete trovare su www.legiornatedellaluce, il sito del festival, per fare la sigla. C'è anche un premio in denaro, è molto semplice, e c'è la possibilità appunto di partecipare, ed è un bando rivolto in particolare ai giovani artisti. E ultima notizia, Quentin Tarantino ha scritto un libro su C'era una volta Hollywood, il suo film più recente, un libro che racconta parecchie cose. Questo libro uscirà a giugno per i tipi della nave di Teseo e non vedo l'ora di leggermelo. Tocca a te, Mulas, hai notizie croccanti, sì, anche tu sei in grado di stuzzicare la simpatia dei nostri ascoltatori?
In grado è una parola enorme, grossa nel mio caso. Sono in grado forse di dare una notizia secondo me però che racconta di una chicca che andrà in onda su Sky Arte il 28 febbraio, quindi domenica. Ed è un viaggio attraverso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, un viaggio filmato dove ci si vedranno è un viaggio attraverso il museo dove si vedranno tutte le opere d'arte, commentate dalle voci di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni. Tutto questo e il film Agalma per la regia di Doriana Monaco. Ricordo, Sky Arte il 28 febbraio. Quindi a questo punto, dottor Della Casa, 335-5634-296, scatenatevi ascoltatori di All You Party e io direi musica a questo punto.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith.
Allora, questa è Personal Jesus, la canta l'inconfondibile voce di Johnny Cash. Oggi i compleanni sono piuttosto curiosi, perché nella giornata di oggi sono nati Johnny Cash e Buffalo Bill. Invece sono mancati due grandi registi di due epoche diverse: Louis Feuillade, il gran maestro de Le Vampire, una delle più belle serie del cinema muto di tutti i tempi, e il grande Mario Mattoli, mio regista tanto amato, quello che ha fatto tra tante cose Miseria e Nobiltà. Domani invece sarebbe compleanno, sarebbero i 92 anni di una grande persona di cinema che si chiama Giorgio Arlorio, che non c'è più da un paio d'anni per l'appunto, ma che è sempre tra noi, ricordato molto, tant'è è vero che domani l'ANAC, l'Associazione degli Autori Cinematografici, ha organizzato sul suo sito ANAC Kino, dalle 10 del mattino in poi, un lungo incontro nel quale ci saranno varie persone, tra le quali anche indegnamente il sottoscritto, che parleranno di Giorgio Arlorio. Giorgio Arlorio è stato un grande sceneggiatore, ha sceneggiato film importanti come, non so, Queimada, Ogro e così via, ha sceneggiato anche delle commedie, anche dei film comici, ha lavorato anche con Franco e Ciccio, è uno di quelli che insieme a Nanni Loi ha inventato Specchio Segreto in televisione, ha insegnato al Centro Sperimentale, ha fatto un po' di tutto nella sua vita. E noi abbiamo scomodato varie persone che parteciperanno all'omaggio domani sul sito Anacchino. Diciamo che ci fa molto piacere che sia tra noi il critico dei critici, Fabio Fersetti. Ciao Fabio!
Ciao Steve, il critico dei critici vuol dire che critico gli altri critici, è un'idea, potrei cominciare.
Potresti cominciare a dirci perché hai il grande...
A un po' di colleghi.
non sarebbe una cattiva idea. Non sarebbe una cattiva idea. Però adesso noi ti chiediamo un'altra cosa, Fabio Fersetti. Ti chiediamo di dirci perché Giorgio Arlorio è ricordato con così tanto affetto da tante persone, ivi compreso te. Insomma, qual era la sua peculiarità? Dicelo proprio da critico. Cioè, raccontaci quali sono i tratti autoriali di questo sceneggiatore.
Da critico, guarda, più che da critico, da amico, perché con Giorgio era difficile non diventare appunto amico. I ruoli, come dire, professionali cadevano subito come birilli. Ci si trovava in una dimensione molto intima, che era quella in cui lui dava il meglio e ti aiutava a dare il meglio. Insomma, Giorgio è stato, credo, io lo dico solo da critico, non ho avuto la fortuna di seguirlo come maestro di sceneggiatura e come co-sceneggiatore, insomma, non ho mai lavorato con lui in senso creativo, però so che ha, come dire, ha tenuto in incubazione, l'ha aiutato a fiorire, a sbocciare moltissimi progetti e moltissimi talenti. Insomma, se tu parli con tutta, c'è tutta una generazione di sceneggiatori che tra il premio Solinas e gli anni di insegnamento al Centro Sperimentale gli devono moltissimo. Quindi è qualcuno la cui importanza e il cui peso nella storia del cinema italiano va molto oltre i film su cui ha messo la firma, un po' perché poi, come sappiamo, in quelle epoche di film se ne progettavano 20 per poi farne uno, e quindi appunto c'è tutta un'immensa massa così di pellicola non impressionata, ma di storie pensate, di sentimenti esplorati, di personaggi costruiti, di cui si potrebbe parlare a lungo. Ma perché, ripeto, Giorgio aveva questa capacità d'ascolto incredibile, sapeva calarsi in tutte le situazioni, sapeva appunto assumere i punti di vista più diversi, ed è lì che, come dire, è lì che ha lasciato forse il segno più importante, persino forse quasi più, o comunque almeno quasi quanto quello che ha lasciato i film come quelli che ricordavi, Il padre di famiglia di Nanni Loi, Crimen di Camerino,
certo,
Queimada, eccetera, eccetera.
Fabio Fersetti, questo, tra gli allievi di Giorgio Alloio possiamo citare Ivan Cotroneo, possiamo citare Francesco Bruni, sono molti che hanno avuto questa fortuna. Però adesso, Fabio Fersetti, la prova tocca a te, perché tra poco riceverai la domanda da parte di uno dei conduttori più terribili della radio italiana di tutti i tempi. Trattasi di Efisio Mulas.
Nel senso negativo, dottor Fersetti, nel senso terribile, vai, nel senso negativo. No, io una cosa che mi ha colpito e che lei forse sa raccontare meglio è che ho letto tante cose su Arlorio. Una cosa che mi ha colpito è che lui intendeva il cinema, quindi il suo lavoro, quindi non necessariamente soltanto lo sceneggiare, ma anche proprio il concetto di cinema come un'esperienza collettiva. Lui non usava il pronome io, ma sempre noi. È vera questa cosa?
Ma credo di sì, non ne ho, io ne ho una piccola, come dire, ne ho avuto esperienza diretta nei 3 anni in cui ho diretto le giornate degli autori, perché Giorgio era tra gli amici sodali delle giornate da sempre, faceva parte appunto storicamente del gruppo dell'ANA, che era passato una vita, come dire, in prima linea, insomma, a militare in tutte le battaglie, a litigare se c'era da litigare. Quella generazione litigava moltissimo, aveva molto più coraggio di litigare, poi magari di abbracciarsi, molto più di quanto non ne abbiamo avuto poi noi, e non ne abbiano, non so, oggi i giovani di oggi purtroppo non sono più giovane e non lo so. Quindi certo, il noi veniva molto prima dell'io, e l'ego era, come disse una volta a scuola con uno slogan da segnarsi, autobiografia ai tempi miei era una parolaccia, cioè non si poteva neanche pensare, come dire, no? di parlare di sé, di guardarsi allo specchio, di fare poi quell'esercizio invece utilissimo, insomma, io cosa capisco del mondo se anche analizzo con spietatezza me stesso. Insomma, ecco, la generazione successiva l'ha fatto forse fin troppo, quella generazione lì no, non lo faceva. Poi lui nasceva comunque dalla grande ondata, dall'onda lunga, insomma, del neorealismo, per cui scrivere una storia significava documentarsi, fare ricerca, consumare la suola delle scarpe come facevano i giornalisti, veniva da quella scuola lì, quindi appunto certo il noi veniva prima di tutto, assolutamente.
E questa è una bella risposta, grazie Fabio Fersetti. Allora, ricordiamo che Fabio Fersetti sarà uno di quelli che domani sarà in linea dalle 10 in poi per questo ricordo sul sito ANAC Kino. Ti ringraziamo tanto, Fabio, per questa testimonianza. Ti salutiamo con un brano da uno dei primissimi film a cui Giorgio Arlorio ha collaborato come sceneggiatore. Trattasi di Esterina di Carlo Lizzani. Prima parlavamo di film girati a Torino, Esterina è tutto girato da quelle parti, c'era Domenico Modugno, c'era Carla Gravina, un film notevole secondo me. Grazie Fabio Fersetti, a presto,
grazie,
ciao.
Grazie
a voi, a prestissimo.
Spegni, le discese l'hanno inventata apposta, si consuma la metà, se non si approfitta quando il camion è scarico. Sta attento al freno.
Quanti anni hai tu?
Pochi.
Cominci presto a fare il suocero.
Senti, come ti chiami?
Borasso Esterina.
Ce l'hai 20 anni?
No, 17 per i 18.
Ricordati piuttosto di far registrare i Ferodi a Torino.
Che ce li siamo giocati a furia di frenate.
Vabbè.
Da dove vieni? Ti piace ballare? Che ne pensi dei bei giovanotti come me?
Tu non sei un giovanotto, sei uno sposato.
Come la fai lunga? Gli sposati sono più collaudati, no? Ai! Ma che sei matta?
Le mani in tasca!
Questa deve venire dalla parte Italia! ma tu perché ridi?
Perché mi fai ridere, è la prima volta che trovo uno che mi fa ridere.
E adesso hai trovato uno che ti fa scendere.
Perché? Che ho fatto?
Oh!
Ma che ti sei offeso?
Scendi.
Per mezza risata, esagerato.
Dai, scendi. Il paese è passato, non c'è nessuno. Salta giù. Allora.
Ma io devo andare a Torino. C'ho la mamma che sta per morire. È all'ospedale.
Davvero?
Apposta sono scappata via per andare a trovare la mamma che sta per morire. Poi viveranno rimorsi a voi e a chi mi ha fatto del male. Nemmeno pietà di una madre che sta per morire. Magari adesso è già morta.
Tram degli ultra 80. Mettiamola così per divertirci un po', che gli anni certo passano, ci invecchiano, lo so. Mettiamola però che qui sull'ultra 80 c'è ancora grinta, voglia e gente e rabbia tanta. Mettiamola così che al mondo di domani potranno servire ancora il tuo cervello e le tue mani. Mettiamola così che se ogni vita è un sogno, di lei le altre tutte quante hanno bisogno. Mettiamola così per divertirci un po', che gli anni certo passano, ti invecchiano, però il futuro ha un cuore antico, quando è il cuore di un compagno, di un amico. Il futuro è un nuovo gioco, ma non vinci senza il vecchio rosso fuoco. Il futuro è un'avventura, sei fregato solo se ne hai paura, perché il futuro non ha età. Se all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te.
Questo era Giorgio Arloio, questa canzone scritta da lui, poi E se domani di Mina. Lui cantava, si divertiva, però ci metteva dentro anche dei contenuti. È divertente e al tempo stesso commovente risentire la sua voce. Penso che la pensi così anche il presidente dell'ANAC, l'associazione degli autori cinematografici, alla quale Arloio ha dato tanto nella sua vita, che appunto domani lo ricorda sul suo sito, sull'ANAC Kino, dalle 10 in poi con questa diretta. Vero Francesco Martinotti, è così?
Sì, è vero, era una grande personalità che ha dato vita a tante discussioni, a tanti incontri e poi anche tante serate da Otello, che era la seconda sede dell'ANAC, perché dopo le grandi riunioni si andava sempre a finire in questa trattoria da Otello, dove appunto Giorgio Arloio, oltre a cantare, perché ogni volta tirava fuori dei pezzi meravigliosi, cioè giocava anche a carte, perché era un grandissimo giocatore di 3-7, quindi c'era il tavolo dove si affrontavano i discorsi politici, poi c'era il tavolo in cui si discuteva delle sceneggiature e poi alla fine c'era il tavolo dove si giocava a carte. Ecco, questo è stato anche Giorgio Lorio. L'ANAC è stata appunto la sua seconda casa, anche perché lì non solo lui esprimeva tutta la sua passione politica e civile che lo ha animato da sempre, è stato sempre in prima linea in tutte le battaglie politiche degli autori, dal diritto d'autore a tutto il resto, ma anche le grandi battaglie civili che sono state fatte dall'ANAC e da tutto quell'ambiente, certo, che in quegli anni non si interessava soltanto di cinema, ma si interessava di tutto, perché come dicevate prima si parlavano e parlavano sempre al plurale, noi, non si sentiva mai la parola io, e questo era un segno proprio di una formazione mentale, no? Che poi si è trasferita anche nei film. E quindi l'ANAC, oltre a essere per lui un luogo di passione politica, era anche il luogo dove incontrava gli amici e i registi con cui ha lavorato e con i quali ha collaborato, appunto. Parlavate prima di Esterina, quindi Carlo Lizzani, che è stato anche lui presidente dell'ANAC, certo. Gillo Pontecorvo, perché Gillo è stato appunto uno dei fondatori dell'ANAC e con Giorgio ha lavorato a Chiemada, come dicevate, e a Ogro, ma anche Nanni Loi è stato un altro regista, sì, e animatore dell'ANAC. Insomma, Citto Maselli con uno degli ultimi film che ha scritto Giorgio La Scossa, sì. E poi anche per esempio l'attuale nostro vicepresidente dell'ANAC, che è Emanuela Piovano, con la quale lui,
certo,
ha scritto
Le complici,
esatto.
Allora, tra poco anche a te toccherà la prova più difficile per uno che viene intervistato a Hollywood Party, cioè la domanda di Efisio Mulas. Vuoi dare però prima i termini esatti per accedere ad Anacchino, poi lascio la parola a Mulas.
Sì, allora Anacchino, allora ci sono poi due scuole di pensiero, perché alcuni dicono Anacchino e altri dicono Anacchino, un po' come al Kino, il famoso cineclub Kino. Ma insomma è una piattaforma dell'ANAC dove si possono vedere contenuti, film, e domani dove ci sarà questo incontro che è curato da Caterina Taricano, che anche lei nel consiglio dell'ANAC. E la cosa più semplice è scrivere Anacchino col CK, cioè anacchino.it, e da lì, okay, si entra e si trova.
Mulas!
Ah, allora, intanto saluto il dottor Martinotti, grazie di ricevere da me questa domanda. Allora, parlava prima delle collaborazioni con grandissimi nomi del cinema di quel periodo. Ecco, citando Nanni Loi mi viene da pensare che come Renzo Arbore rivoluzionò la radio, visto che noi in questo momento parliamo dalla radio, Nanni Loi e Giorgio Allorio hanno rivoluzionato la televisione.
È vero.
Con un programma assolutamente di nicchia, che ebbe degli ascolti straordinari, perché evidentemente nascondeva la drammaticità di un'Italia veramente che aveva delle carenze enormi in quel periodo, con una comicità spontanea, assolutamente naturale,
specchio
perché
segreto.
Era la verità, che è Specchio Segreto.
Esatto. E tra l'altro poi un programma che è stato copiatissimo poi da allora, è stato ricopiato, rifatto in altre maniere. Ma c'è un'altra cosa che lei saprà sicuramente, caro Mulas, è che Arlorio è stato anche il padre di un'altra trasmissione importante della Rai, che è,
certo,
stato Chi l'ha visto.
Chi l'ha visto, esatto.
Come no?
E l'ha inventata lui pure quella, mamma mia, veramente ne ha fatte tante di cose il vecchio Arluar, come lo chiamavamo noi amici, sì, prendendolo in giro per la sua propensione per la cultura francese. Francesco Martinotti, è stato un piacere averti, visto che hai citato Gillo Pontecorvo ti salutiamo con un brano da Queimada, che,
grazie,
è uno dei grandi film di impegno politico che ha fatto Giorgio Arlorio.
Grazie.
Ciao
a voi per anche sempre per questa attenzione ai grandi maestri del passato.
Perché ti tingi i capelli, Tenby? E come fai a farteli lisci?
Beh, una mania di mia madre quando ero bambino. Vedete, signor William,
La verità è che io non mi sento mulatto. Io mi sento bianco, come mio padre, come era mio nonno.
Ah, sì? Bene. E che gusto ci provi? Comunque mi dispiace, ma qui un bianco non serve. E tantomeno uno che non lo è e vuole sembrarlo. Qui serve qualcuno che non abbia nient'altro da perdere che le sue catene, ma che abbia anche la voglia e il coraggio di perderle. Qui serve qualcuno che evidentemente non esiste. Vuoi vedere?
È di ieri, gente! È di ieri!
Ehi, tu! Chi te li ha dati quei soldi? Ridameli subito! Muoviti! Presto! Visto? Quando parte la nave?
Tra 5 o 6 giorni.
5 o 6 giorni? E che si può fare in questi 5 o 6 giorni per non morire di noia?
Inglese! Signor! Pensa, signor! Pensa se invece di acqua fosse rum, signor?
È stata citata prima da Francesco Martinotti Caterina Taricano come la coordinatrice dell'incontro domani alle 10 sulla piattaforma di Anac Chino. Benvenuta Caterina Taricano a Hollywood Party, ciao.
Buonasera a tutti, eccomi qui.
Ciao, ecco.
Buonasera.
Allora, Caterina Taricano ha anche fatto il libro su Giorgio Arlovi, ha raccolto le sue memorie in Viaggi non organizzati, un libro edito dal Centro Sperimentale. Allora, forse sei la persona più adatta per raccontarci qualche cosa più di privato, di personale su Giorgio Arlovi. La sua carriera l'abbiamo già un po' sviscerata. Raccontaci, tu l'hai frequentato tanto, no?
Sì, l'ho frequentato tanto proprio per questo libro che io ho avuto il privilegio di scrivere con lui, che è appunto, prima si parlava di autobiografia, alla fine l'ho convinto a fare questo libro, perché è vero quello che si diceva sulla dimensione collettiva, sul fatto di essere, di avere una ritrosia nel guardarsi allo specchio, però diciamo che devo essere stata convincente ed è stata l'avventura, almeno per quanto mi riguarda, più bella della mia vita, nel senso che questi viaggi non organizzati a cui lui fa riferimento sono i viaggi che lui ha fatto nel cinema, nella vita, e devo dire che mi ha trasmesso molto anche questa sensazione di poter e di dover cambiare prospettiva, punto di vista nella vita, che è possibile farlo e che è possibile farlo anche senza troppi traumi e in fondo anche provando piacere, perché Giorgio Arlovi è una persona che ha vissuto con grande curiosità, e questa è stata un po' la chiave. Noi ci siamo frequentati quindi molto per un anno e mezzo, abbiamo avuto incontri, sessioni interminabili di interviste, dove alla fine la più stanca ero io, perché lui parlava per ore e ore e ore. Chi l'ha conosciuto lo sa, io mi divertivo perché lui è una persona molto divertente, però imparavo, poi dovevo scrivevo, registravo, ma alla fine diciamo lui avrebbe continuato, e devo dire che la cosa che colpiva e che è stata anche detta è che lui aveva una capacità di ascoltare gli altri incredibile e una disposizione verso gli altri, e per quanto riguarda l'ascolto devo dire che lui questa cosa la raccontava senza volerla raccontare, parlando proprio del primo film a cui lui aveva collaborato, che è Brigante di Tacca del Lupo di Germi, e quando io gli chiesi appunto pensando ancora di andare a fare un libro di cinema normale, perché poi dopo è stata un'avventura in cui tutte le cose che avevo pensato fortunatamente sono state ribaltate, io gli ho chiesto allora Germi come dirigeva gli attori, insomma le solite domande che si fanno, e lui mi ha risposto dicendo, innanzitutto che non rispondendo, e dicendo che lui aveva scoperto il peperoncino andando in meridione. E
da buon piemontese.
Sì. Da buon piemontese, sì, perché poi suo nonno in realtà, o il suo bisnonno, adesso non ricordo bene, comunque era un cuoco che aveva lavorato in Francia, e quindi diciamo lui era abituato a mangiare delle cose elaboratissime, ecco, quindi aveva scoperto la cucina povera. Detto questo però, lì lui faceva l'aiuto regista, poi all'epoca l'aiuto regia comprendeva tante cose, era meno diciamo specializzato come ruolo, E quindi diceva che la cosa più bella, più divertente per lui era andare a dirigere le comparse. Nessun aiuto regia avrebbe detto o direbbe adesso una cosa del genere, e parlare con le persone. E questa cosa era sincero quando lo diceva, perché si vedeva, lui era curioso, avrebbe intervistato
secondo
anche...
Secondo me le rintontiva di chiacchiere, questo è quello che faceva le comparse.
Però devo dire che questa cosa poi si è diciamo riflessa, certo, in maniera virtuosa nel suo lavoro. E io penso sempre che se Giorgio Arlorio non avesse fatto lo sceneggiatore, avrebbe fatto tranquillamente lo psicologo e avrebbe mandato sulla strada vari psicologi che poi sarebbero stati sicuramente affermati meno bravi di lui.
Allora, Caterina Taricano, adesso la prova del 9 è una risposta breve alla domanda che purtroppo sta per porti e Fisio Mulas. È una prova facciamo con i nostri ospiti più importanti.
Intanto saluto la dottoressa Taricano e volevo soltanto chiedere qual era il suo film preferito tra quelli che ha scritto e realizzato. Tutto qui.
Allora, sicuramente, forse anche perché lo sto preparando per l'intervento di domani, ma diciamo lo è perché sennò non l'avrei scelto, è Il padre di famiglia di Nanni Loi, un film che secondo me in cui si rispecchia tutta la complessità di Giorgio Arlorio, sia nella scrittura anche dei personaggi, anche se lui di questo film ha scritto Soggetto, però ricordo anche che lui ha scritto un soggetto ma un trattamento di più di 750 pagine con tanto di battute degli attori, quindi insomma non era proprio solo il soggetto, come si dice, per cui è un film complesso, ricco di personaggi anche straordinariamente variegati, e poi i personaggi femminili sono veramente molto belli, ma lui era bravissimo a raccontare le donne.
Ma anche il personaggio di Nino Manfredi in quel film è straordinario, devo dire. Bene, Caterina Taricano, grazie mille. Allora domani mattina alle 10 sul sito, sulla piattaforma Anac scritto col C e Chino scritto col K, si può ascoltare dalle 10 in poi appunto questa lunga chiacchierata su Giorgio Arlorio. Ti ringraziamo e ti salutiamo con un brano da Specchio Segreto che è stato citato precedentemente come una delle grandi invenzioni di Giorgio Arlorio.
Di che sapore li preferisce, signora?
Francobolli.
Sì, di che sapore?
Francobolli?
Sì.
Sapore, non lo so.
Abbiamo dolci, amari o salati?
Ma io non lo so.
Vuole assaggiare i dolci?
No, perché sono dolci.
Sì.
Francobolli.
Certo.
Io la prima che
sento. Questo è
dolce.
Vuole salato?
Vuol dire salato? Oh, di quale salato?
Qui, di qui.
Sono
amari, sono questi.
Sono amari, eh? Non ti possono toccare.
No, le do subito quest'altro, ci vedrà che molto meglio.
Con quello lì sì, ma con la lingua no. Per
questi qui l'hanno mandati ieri per Natale.
Questi sono dolci.
Questo è dolce, vero? È migliore.
È l'amare, quello è dolce.
Amaro? Immaginavo.
Un altro.
Siamo uno da cinque, dolce.
Ci sono anche le sigarette camuffate.
No, vedi, le vuole?
Che schifo.
Vabbè.
Ma a raffreddore, signora?
No, è raffreddore. Ho la bocca che sento bene io.
Lo rimetto. Lo rimetto sul posto. E poi ti faccio un bel omaggio.
Cosa mi regala?
Una bella tirata di tabacco da tutto.
Sì, buonasera.
Perché?
Io, ma com'è?
Com'era?
Che pestilenza, ragazzi, non entro più.
Yeah.
Stiamo ascoltando Nothing at All. L'autore è il nostro prossimo ospite, lo chiameremo subito dopo aver letto alcuni sms che sono arrivati al 335-5634-296. Allora, oggi è anche il compleanno di Daniele Vicari, nato nel 1967, vecchissimo che invidia, dice Giovanni. Buonasera, fantasmi a Roma con Sandra Milo? Credo proprio di sì, vero, dottor Della Casa? Era Sandra, c'era anche Sandra Milo in fantasmi a Roma.
Sì.
E poi c'è sempre Giovanni che dice quando Gillo incontrava Marlon con una pistola in tasca. E questo mi sembra molto divertente. E un sms di servizio che può essere utile anche per altri ascoltatori, il nome esatto del sito per domani per assistere a questa giornata dedicata ad Arlorio, se lo vuole ripetere dottor Della Casa, e poi allora chiami il nostro graditissimo ospite.
Allora, il sito è ANAC Ancona Napoli Ancona Como, poi sempre attaccato Chino K Imola Napoli Otranto, quindi ANAC Chino, quello è la piattaforma dalle 10 di domani che trasmette quella diretta, mentre l'ospite, colui che abbiamo ascoltato in questa sua esibizione musicale, è una persona tra le più simpatiche tra quelle che vengono a Hollywood Party. Pivio, benvenuto, ciao.
Ciao, grazie per essere considerato in questo modo, in maniera decisamente immotivata, ma va bene.
No, invece, insomma, uno che insieme col tuo socio Aldo Descalzi ci ha fatto l'omaggio per i nostri 25 anni di venire nella sala A e di fare quello che avete fatto voi e che la gente può ascoltare se vuole sul nostro sito, devo dire, è un amico ed è una persona simpatica alla quale siamo molto affezionati. Allora Pivio, Nothing at All è il tuo ritorno da un lato al concerto, insomma, e ci racconterai come, ma dall'altro è anche il tuo esordio nel cinema. Allora raccontaci un po' questa combinata questa combinata speciale, come direbbero quelli che sciano.
Sì, guarda, in realtà tutto nasce dal fatto che il 3 maggio del 2019 avevo deciso di fare questo concerto in cui portavo live i brani del mio repertorio, diciamo, solista, quello che non necessariamente ha a che fare col mondo del cinema. Quindi un'operazione, se vuoi, molto pop, un ritorno sulle scene dopo 35 anni che non facevo il cantante, quindi tanta emozione. Con Matteo Malatesta, che poi è il regista di questo film, avevamo deciso di fare delle riprese per avere un minimo di documentazione della serata. Solo che poi ci siamo resi conto che comunque il materiale visivo era interessante e che si poteva anche in qualche modo riconfigurare aggiungendo ulteriori elementi che fossero estranei in qualche modo al concerto e che permettessero a me di raccontare, insomma, la mia visione della vita artistica, lo zeitgeist musicale, insomma. Quindi quindi abbiamo iniziato a lavorare durante il periodo ahimè della pandemia, ed è venuto fuori appunto questa Nothing at All che già dal titolo dimostra quanto io sia nichilista.
Bene. Allora Pivio, adesso noi ascoltiamo un brano dal tuo film e dopo ti toccherà una prova che pochi riescono a superare, una domanda da parte di Efisio Mulas, quindi preparati perché il momento sarà un momento topico.
Incrocio i diti.
A few years ago, I discovered that the so-called Ten Commandments, present in both Judaism and Christianity, are actually different depending on which religious confession you consider. Starting from this postulate, for my solo album, Mute, I tried to identify a personal decalogue that began from the original version adapted to my way of thinking. After concluding my personal reworking, this definitive decalogue is now composed of 11 commandments corresponding to the 11 tracks of the album, of which only the last one is an instrumental entitled Mute to symbolize the desire for a moment of silence.
E questo è un momento dal film Nothing at All, che è una sorta di racconto concerto di Pivio, che è del nostro ospite di oggi, a cui io farei più che una domanda, io vorrei chiedere un pensiero, un augurio, non lo so. Questa è il film Nothing at All, è una diciamo ripresa di un concerto. Ecco, che come sarà il riprendere, una volta che riapriranno i cinema, i teatri, le sale da concerto, i locali? Che idea si è fatto?
Che idea mi sono fatto? Beh, chiaramente questo anno non è che passerà indenne, eh? Cioè molte cose cambieranno da adesso in poi. Ovviamente il fatto che, adesso leggevo, dal 27 marzo presumibilmente si ritorna in qualche modo al cinema e a fare concerti, è una grande liberazione. Non dubito che ci sarà grande paura da parte degli spettatori nel riaffrontare appunto le sale dove abbiamo vissuto di cultura fino a un anno fa, però è anche vero che sento che c'è un grandissimo desiderio di ritornare a una forma di normalità. Credo che la cosa più probabile è che man mano che il pubblico si riprenderà in qualche modo fiducia anche nel fatto di potersi riunire in numero maggiore di quanto non succeda adesso, in parallelo ci saranno altre attività che in qualche modo proseguono la linea che è stata in qualche modo stabilita in un momento in cui la cultura non poteva che essere fruita attraverso la rete. Quindi, per assurdo, in un prossimo futuro potrebbe esserci una situazione clamorosa in cui il desiderio di partecipare live agli eventi sarà enorme, ma d'altro canto ci saranno anche delle cose che nasceranno proprio espressamente per la rete e fatte quindi con anche delle modalità totalmente diverse. Chiaramente presentare un concerto come se fosse una semplice registrazione ha poco senso, insomma, come d'altronde anche noi abbiamo cercato di fare nel nostro film, non abbiamo cercato di riprodurre il concerto tale quale, no? E in rete si possono fare delle cose veramente notevoli utilizzando le possibilità della rete, però lo dico ovviamente anche facendo parte del settore, il desiderio di ritornare sui palchi è pazzesco, per non dire che comunque abbiamo a che fare con centinaia e centinaia di migliaia di persone che sono rimaste praticamente allo sbando per un anno e che quindi esatto. Hanno necessità proprio di riprendere a lavorare, e questa è la cosa più grave, se vogliamo.
Allora Pivio, queste considerazioni sono molto molto intelligenti, perché in effetti fotografano abbastanza quello che potrebbe darsi che avvenga, auspicando che davvero a fine marzo almeno in qualche regione si possa provare a riprendere l'attività di spettacolo, che fatta con le dovute regole non è molto più pericolosa che non andare a lavorare o andare a scuola o prendere un tram, insomma, quindi certo. forse potrebbe questo servire come punto di riferimento. Io però vorrei tornare sulla tua attività musicale a questo punto. Allora, tu hai fatto un po' di tutto veramente, adesso anche sei tornato a fare il concerto, hai fatto un film concerto che è sempre un'esperienza notevole, hai fatto sigle per serie televisive di grande successo, mi viene in mente dai tempi di Distretto di Polizia, quante ne hai fatte, le hai fatte per film d'autore, per film popolari, insomma ti sei sempre con Aldo Descalzi, vi siete cimentati nelle cose più diverse. Mi piacerebbe sapere dov'è che sei più te stesso, cioè qual è la cosa che dici, beh, facendo questa mi stanco di meno, mi diverto di più, mi trovo più a mio agio, dici un po'.
Ma guarda, è difficile rispondere, perché in realtà tutte le cose che ho fatto fino adesso sostanzialmente corrispondono a una parte di me. Ovviamente quando lavoro da solo mi ritrovo appunto, la dice la parola stessa, da certo. Solo, no? Quindi non ho committenti, non ho nessun certo. Referente particolare e quindi posso sembrare più libero di affrontare scelte musicali anche più estreme. In realtà anche quando si lavora nei film dove chiaramente i vincoli sono tanti, dovuti alla storia, al rapporto con il regista, con il montatore, il suono del film, eccetera, eccetera, in realtà i vincoli ti portano spesso a seguire dei percorsi non avresti mai fatto.
Quello che i Cahiers dicevano quando dicevano il cinema d'autore è quello che sa entrare dentro le maglie del cinema di genere. Guarda, c'è la sigla e mi dispiace molto dover interrompere questa conversazione, ma avere Pivio qui a Hollywood Party è stato veramente un piacere. Allora, ti salutiamo, ti facciamo dove si può vedere rapidissimamente il tuo film?
Per il momento solo sulla piattaforma del Few Sound, che è questo festival di Torino dedicato alla musica e al cinema. Poi spero in altre occasioni, altri modi. Però vedremo.
Grazie mille. Ciao Pivio, arrivederci.
Un abbraccione,
ciao.
Grazie ancora. Ciao.
Grazie. Ricordiamo Nothing at all. La trasmissione di oggi. Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Manuel Francisci, Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Giorgio Arlorio. Lo salutiamo con tutto il nostro affetto. Fabio Ferzetti, Caterina Taricano, Francesco Martinotti, Pivio, Steve Della Casa, Efisio Mulas e basta.
No, c'era anche Claudio De Pasqualis, che adesso non ascolta Tre Soldi perché non c'è, ma ascolta Radio 3 Suite, che ha un programma che sostengono essere il programma più sexy mai avvenuto nella storia di questa gloriosa trasmissione.